Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo, prossimo venturo di Guido Landolina. Illustrazione sintetica della struttura e dei contenuti dell'Apocalisse. Capitolo 1, parte prima. Capitolo 1, paragrafo 2. La Corte di Giustizia giudica l'umanità e pronuncia le sentenze. Dopo il prologo e la dettatura delle sette lettere, Giovanni ha una visione grandiosa. Una voce gli dice che gli dovrà essere mostrato quanto dovrà accadere in futuro. Dopodiché gli appare in visione un trono in cielo, sul quale è assisa una figura maestosa che non è difficile individuare in Gesù Cristo. Attorno al trono stanno 24 seggi, sui quali sono assisi 24 vegliardi. Non è difficile poter immaginare che essi rappresentano i 12 patriarchi biblici e i 12 apostoli. Dal trono escono lampi, voci e tuoni, e davanti ad esso ardono sette lampade, simbolo dei sette spiriti di Dio. Io li interpreto come sette arcangeli, di cui uno doveva essere certamente Raffaele, che nel libro di Tobia, sotto le apparenti spoglie di Azzaria, dice di essere uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore. Fatto ribadito anche nella stessa Apocalisse, dove, all'apertura del settimo sigillo, si accenna ai sette angeli ritti davanti a Dio. Davanti al trono vi sono anche quattro esseri viventi, il primo dall'aspetto di leone, il secondo di vitello, il terzo di uomo, il quarto simile ad un'aquila. Sono simboli che caratterizzano le qualità dei quattro evangelisti, tra i quali, ad esempio, rispetto alla umanità del Vangelo dell'uomo Matteo, che descrive soprattutto l'uomo Gesù, sta il maestoso volare alto come aquila del Vangelo di Giovanni, che illustra soprattutto il Gesù Dio. Con Gesù Cristo sul trono, come assiso sullo scranno di un tribunale, con la corte dei 24 vegliardi e dei quattro evangelisti, e con i sette angeli pronti ad eseguire le sentenze di Dio, la coreografia non potrebbe essere più maestosa ed affascinante. Si capisce che deve succedere qualcosa di molto importante. L'agnello sul trono, cioè Gesù, comincia a sciogliere ed aprire, uno alla volta, sette sigilli, cioè le sentenze comminate ad ogni chiesa. Le prime cinque sentenze, cioè i primi cinque sigilli, procedono spedite, ma nel sesto le cose si fanno più articolate e nel settimo sigillo diventano addirittura complicate perché c'è un guazzabuglio di numeri, sette. Sette trombe, sette segni, sette coppe. Queste ultime da versare sull'umanità, con il loro terribile contenuto e con il seguito che dovrà accadere. In un certo senso è come se l'estensore dell'Apocalisse avesse voluto essere sintetico fino al quinto e anche sesto sigillo, salvo poi, arrivati in prossimità di una fase storica cruciale, e cioè degli avvenimenti più importanti, prodigarsi in una moltitudine di particolari, quasi a volerci mettere nella condizione di non poter sbagliare a decrittarne il significato. Arrivati all'apertura del settimo sigillo, e cioè della sentenza settima, il racconto si fa dunque denso di avvenimenti e di colpi di scena, anzi, drammatico. Si fa un gran silenzio in cielo, mezz'ora di silenzio, come a sottolineare la gravità di quanto accadrà in seguito. È la volta, una dopo l'altra, delle sette trombe e quindi dei sette segni e infine delle sette coppe. Attenzione però, trombe, segni, coppe vengono non dopo il settimo sigillo, ma tutte all'interno del sigillo, cioè della sentenza, come se rappresentassero la conseguenza pratica della sentenza stessa in un crescendo sempre maggiore. Il numero 7 nella letteratura sacra ebraica era un numero perfetto, come il 3, il 12, il 72. Inutile addentrarci nel labirinto della numerologia, basti qui sapere che le sette trombe, i sette segni e le sette coppe rappresentano dei settenari. Le sette lettere sono parallele ai sette sigilli, per cui ad ogni lettera di ammonizione corrisponde l'apertura di un sigillo con la relativa sentenza, mentre le sette trombe, i sette segni e le sette coppe versate non corrispondono ognuna a ciascuno dei sigilli, ma sono una conseguenza dell'apertura del settimo sigillo, cioè della settima sentenza, e si susseguono in crescendo come un gomitolo che da quel momento comincia a srotolarsi o come un sistema di scatole cinesi dove, apertane una, se ne trova sempre dentro un'altra ancora. Ora mi spiegherò meglio, pur limitandomi a descrivere le sequenze e riservandomi le interpretazioni sul significato di alcuni simboli ad una fase successiva di questa esposizione. All'apertura del settimo sigillo, cioè che è la lettura della sentenza per il comportamento della chiesa di Laodicea, che, ricordiamolo, corrisponde all'ultimo settenario storico dell'Apocalisse, appaiono uno dopo l'altro sette angeli che, in ordine successivo, danno fiato alla propria tromba. Ad ogni squillo di ciascuna delle prime quattro trombe succede un qualcosa che assomiglia ad un cataclisma, ma non si capisce bene se reale o figurato. Prima dello squillo della quinta trompa appare un'aquila in cielo e dall'altro grida: guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Segue quindi il quinto squillo, dopodiché un astro cade dal cielo sulla terra mentre viene aperto il pozzo dell'abisso, cioè dell'inferno. I demoni, sotto l'immagine di cavallette, si scatenano sulla terra per traviare e colpire gli uomini. Questo è il primo dei tre guai precedentemente annunciati dall'aquila. Al sesto squillo della sesta tromba, il sesto angelo riceve l'ordine di liberare i quattro angeli incatenati sul fiume Eufrate che scorre nell'odierno Iraq. Devono essere angeli decaduti, cioè demoni, perché essi hanno l'incarico, ad un preciso momento della storia, di sterminare un terzo dell'umanità. Sterminio in senso spirituale o materiale? Appare come l'immagine di una guerra tremenda che sembra coinvolgere centinaia di milioni di uomini. Viene qui ribadito per la seconda volta che a seguito di questa guerra, che non si capisce bene se vada intesa in senso materiale o spirituale, viene ucciso un terzo dell'umanità. Questo è il secondo guaio preannunciato dall'Aquila, ma non è la fine, è solo l'inizio. L'umanità infatti sopravvive, ma non si pente, persevera anzi nella sua perversione, e allora ecco un angelo, diverso dagli altri sette, scendere possente dal cielo con in mano un piccolo libro aperto, forse quello dell'Apocalisse, come a dire: queste cose stavano scritte e voi non le avete credute. L'angelo è tremendo e, alzando una mano al cielo, giura su Dio che non vi sarà più indugio e che nel momento in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e squillare la settima tromba, allora si compirà il mistero di Dio, che Dio stesso aveva fatto conoscere ai suoi profeti. L'angelo invita Giovanni a ingoiare il piccolo libro, onde capirne fino in fondo la tremenda amarezza.